club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, buon lunedì 4 dicembre a tutti, 7 minuti quasi ormai dopo le 11, tornate in diretta dopo la trasmissione del bomber Alberto Mauro, saluto Fabio oltre il vetro qui alla mia destra, dagli studi di Torino Simone Di Noi, a breve ci mettiamo in collegamento con Camillo De Michelis, non so in che modalità ma sicuramente ci mettiamo in collegamento con lui anche perché... si trova, ve lo insomma, racconterà lui, ma al centro sportivo della Continassa, perché oggi alle 11.30 va in scena un allenamento aperto ai tifosi, ai media su invito, come insomma capita abitualmente in Casa Bianconera, insomma più o meno una volta al mese c'è sempre un allenamento aperto, dunque ci racconterà quelle che sono le ultime notizie, le sensazioni, i pensieri di chi è presente lì. Intanto io vi ricordo 340 54 25 324, messaggi di testo e note vocali per chiacchierare, interagire con noi, commentare Monza Juventus, commentare in generale la giornata di campionato che insomma ha permesso la vittoria contro Monza all'ultimo istante di avere la vetta della classifica in solitaria per 48 ore, vetta poi riconquistata nella serata di ieri dall'Inter con la vittoria del Maradona di Napoli per 3-0. Napoli che sarà il prossimo avversario della Juventus venerdì, quindi settimana corta. Ci arriviamo molto brevemente alla prossima sfida, come detto, contro gli azzurri di Walter Mazzarri. La vittoria ha permesso sostanzialmente di allungare ancora sulla quinta posizione, che adesso è occupata dal Napoli appunto, quota 24, così come la Roma al quarto posto invece, quindi più 9 sulla zona Champions League per quello che è l'obiettivo dichiarato pubblicamente dalla Juventus, che però insomma adesso direi che punta quantomeno in maniera forse inconsapevole, forse sì, forse no, ad arrivare fino in fondo nella lotta scudetto. Come diciamo sempre, arrivare fino in fondo non vuol dire doverlo vincere a tutti i costi, ma comunque dar del filo dal torcere a quella che è sicuramente la favorita di questa stagione, ossia l'Inter, che ieri ha vinto, come detto, e le domande, ragazzi, di oggi sono ovviamente relative alla partita giocata contro il Monza, su chi vi è piaciuto di più, chi vi è piaciuto di meno, poi con Cami analizzeremo magari qualche prestazione singola nel dettaglio, quelle che è stato l'andamento insomma della gara, Juve partita forte, poi in gestione forse troppa, non lo so, magari ne discuteremo quando arriva anche Cami, diteci anche la vostra se la gestione è stata troppa oppure è stata più che legittima e utile per portare in fondo il risultato, il gol subito, la reazione, come spesso capita, no? Questa reazione veemente che arriva immediatamente dopo la rete subita in casa bianconera, da capire insomma, no? Ed è un test di cui qualcuno di voi aveva scritto tempo fa se insomma l'ultimo test che questa squadra deve superare è quello di andare sotto nel risultato e poi ripassare davanti, però insomma ci arriveremo sicuramente nel corso della stagione anche in questo senso e a questo tipo di situazione di risultato e insomma poi la reazione, come detto, veemente della Juve nei minuti successivi alla rete di Carboni con quell'azione di Rabiot e poi la finta inconsapevole di Gatti che poi ha sostanzialmente spaccato la porta con il suo tiro di destro. Abbiamo però Camillo dalla Continassa, quindi ben trovato, ciao Cami.
Ciao Simo, qua sta iniziando timidamente a nevicare, quindi è una giornata con un bel freschetto, poi una giornata di festa per i colori bianconeri, perché comunque oggi ci sarà l'allenamento aperto al pubblico su invito, e ci siamo noi della stampa, quindi che potremo raccontare l'avvicinamento della Juventus alla sfida contro il Napoli, una sfida che forse pensavamo di vivere da primi in classifica, e invece vivremo sempre all'inseguimento dell'Inter, che anche ieri ha fatto una bella vittoria, però oggi è una giornata di quelle che segue quello che ha detto mister Allegri nel post partita contro il Monza, ovvero cercare di cavalcare anche l'entusiasmo della gente. Pensavo che il gol di Gatti potesse essere una bella mazzata anche per l'Inter per affrontare una partita difficile contro il Napoli, invece ha dato un'ulteriore prova di forza, però noi non siamo stati da meno.
Direi di no, decisamente no. Anche la Juve ha dato una prova di forza, ovviamente contro un avversario inferiore rispetto a quello che ha trovato l'Inter, però la prova di forza è arrivata nella reazione, no, immediata, subito dopo il gol subito. La prima domanda è, Cami, chiedo a te, chiedo anche ai nostri ascoltatori, avete sentito la canzone di Ken che è uscita oggi?
Non ancora, l'ho vista, ho visto che l'ha
questa
pubblicizzata,
è la prima,
non l'ho ancora sentita, ho sbagliato, però tu sai che in questo momento vivo un momento di innamoramento musicale per gli Astromare, e questo mi distrae da tutto il resto.
Quindi andate ad ascoltare la canzone di Moise Ken, che ovviamente non può piacere a tutti. Detto questo, tornando seri, Cami, cosa ci portiamo via da Monza-Juve?
Carattere di una squadra che non molla mai, di una squadra che ha una, non lo so, secondo me un senso di unione talmente forte che si vede in tanti piccoli gesti. Vlahovic sbaglia il rigore, la Juve non sente il contraccolpo e subito Rabiot con un colpo di testa sfonda la porta e annulla l'errore di Vlahovic, che poteva essere un errore gravissimo, invece essendo arrivato su calcio d'angolo proprio post calcio di rigore di Dusan Vlahovic, annulla completamente il suo errore, però non annulla quello che poi sarà un tema, perché sicuramente tratteremo quello di Dusan Vlahovic, ma il carattere che è venuto fuori poi anche nella rimonta, nel ribaltare la sfida in un minuto, nella ferocia con cui Gatti abbandona la difesa e va in porta, con cui Rabiot non accetta di pareggiare la partita e va a guadagnarsi un'azione incredibile. Ho visto carattere ancora una volta e credo che sia la cosa principale di questa stagione. Non mi sento di esaltare nessun singolo se non forse Rabiot, ma mi sento di esaltare la prova straordinaria da parte caratteriale da parte di questa squadra, che magari come tanti dicono non è all'altezza tecnica, ma sicuramente a livello di carattere non è seconda a nessuno.
Direi di no. Reazione arrivata subito dopo un gol preso in maniera, se vogliamo, no, anche un po' rocambolesca, perché poi quello sostanzialmente è un cross di quelli fastidiosi, di quelli che non vanno mai fatti fare. Perché poi lì è difficile, no, capire come si può intervenire, se si può intervenire, se interviene il compagno, se invece non interviene il compagno, cioè, difficile, complicato, quello è un cross che non deve
poi
mai partire.
Poi con quel campo,
sì, anche scivoloso,
campo, sì,
certo.
Perché appena toccato è diventato un missile quel pallone lì. Io credo che stia tutto nella frase di Rugani, no? Quando ha subito il gol fa non si può perdere un campionato con un gol così.
Sì, diciamo che è andato molto oltre. Con no, tutto il bene per Rugani, vabbè, siamo alla giornata 14 di 38, insomma, no, è andato certo, un goccio oltre.
E l'adrenalina, sì. È sicuramente l'adrenalina della partita, però io quel gol lì, insomma, mi ha fatto un po' sorridere Palladino che ha detto abbiamo preso un gol rocambolesco. Oddio, non è che ne avete fatto uno meraviglioso, con tutto il bene, perché poi si fa sempre le pulci alla Juve su come segna, su quanto segna, su dove segna, però il gol subito dalla Juventus contro il Monza è un gol che è un cross bello, forte, sul secondo palo, però insomma è un po' il cross della domenica.
Sì,
diciamo
che lì, per risolvere rapidamente, no, forse l'errore grande, se no di errore si può parlare e non farlo, cioè lì il carbone non deve arrivare, no? Cioè è lì, sì. Poi faccio fatica a dare responsabilità a Gatti o a Szczęsny. Lì non deve proprio partire il cross, cioè è lì che devi fermare.
Io credo che l'errore sia ancora prima, perché la Juve ha una gestione della palla pessima e quindi
no, beh,
poi
ovvio,
è
beh,
messa
chiaro,
male,
no, una
infatti.
Volta che perdi il pallone
poi lì sì, fai, cioè, sporca l'azione, stai appiccicato, no? Cioè, comunque,
cioè nel senso, Cami, non è quanto... che gli altri non hanno mai il pallone, cioè è chiaro, no, che se ce l'hai tu chiaramente non ce l'hanno gli altri, però dico, una volta che concedi il pallone agli altri, e il Monza l'ho avuto per parecchio tempo nella ripresa il pallone, sì, tra i piedi, non devi concedere quel rientro lì, no? E permettere al Carboni di turno di tirare di sinistro, no? Con tutto sommato abbastanza facilità, ecco.
Cosa che ha fatto per tutto il tempo in cui è entrato, eh? Né che ha fatto azioni diverse, lì ha fatto sempre la sensazione. È ingenuo, poi c'è lì un mix di fattori, come abbiamo detto prima, però la reazione... Ecco, io rare volte sono stato così contento di un gol, perché quella reazione lì in un minuto era da tantissimo tempo che non la vedevo.
Sì, ci manca, Camilo, dicevo prima, ci manca ancora come ultimo step di carattere che serve a questa squadra, che ci serve quantomeno per capire che il passaggio è stato fatto, non che si voglia provare, anzi si può anche non provare mai, però in linea generale ci aveva scritto un ascoltatore: andare sotto, l'ultima cosa che ci manca per capire, no? Se sì, veramente, no, lo step con il passato rispetto al passato è stato fatto, perché sappiamo, no, che spesso e volentieri questa squadra negli anni precedenti, nei mesi precedenti, quando andava sotto sostanzialmente, no, aveva un calo, una difficoltà a reagire, ecco, mettiamola in questo, non a reagire, ad arrivare al risultato, ecco, mettiamola così. Ci manca solo questo, sì, sì. Ovviamente va benissimo se non capita mai, se non si va mai sotto.
Assolutamente sì, sono d'accordo con te, però dal lato te lo giro anche che quanti si aspettavano che la Juventus riattaccasse dopo il gol di Carboni? Io onestamente non ero sicuro. Io pensavo che poi alla fine,
visto secondo tempo
che non l'hai mai attaccato, perché invece nel primo tempo le occasioni per andare 2-0 le hai avute, ne hai avute due anche belle grosse, una di Gatti, una di Rabiot. Invece nel secondo tempo ti sei abbandonato al loro possesso.
No, hai deciso di fare un po' quello che fai meglio di tutto il resto, quindi lasciare, no, il pallone agli altri e dire: però provate a farci gol, no? A noi, sì, che siamo così bravi a stare compatti e a serrare tutte le linee, provate a farci gol. E sostanzialmente, sì, questa squadra, la sensazione che dà è che comunque questo lo sappia fare molto bene.
Sia molto a suo agio in questo tipo di azione. Ecco, io non me l'aspettavo, onesto, non mi aspettavo che la Juventus potesse ricreare una palla gol, e questo è uno step che mi è piaciuto. Addirittura ho pensato tra me: adesso facciamo gli ultimi 3 minuti incollati alla riga di porta.
Sì, sì.
E invece mi ha stupito molto. Devo dire che la prova caratteriale di come è venuto il gol mi ha letteralmente fatto impazzire, perché comunque era,
sì, diciamo, anche un
giù
po'
la testa, prova,
vogliamo,
la giocata.
Anche un po' che viene dall'inconscio, no? Perché anche quella verticale che da McKenny di prima in avanti, cioè non è una roba, no, che si fa spesso. Devo dire che il venerdì, dopo 4 anni e qualcosa, ho visto veramente la prima giocata da top player di Rabiot, la prima, veramente, che è una di quelle che ho detto: bene, wow, bravo, complimenti, roba da applausi. In questi 4 anni è la prima volta, 4 anni qualcosa, che vedo una giocata di Rabiot che alzo le mani e dico: ok, bravissimo, splendido.
Perché l'ha voluta vincere, poco da dire, a un certo punto ha veramente buttato giù la testa e ha detto: andiamo a vincerla. Ed è venuto tutto perfetto, quindi questa è sicuramente una cosa bella da raccontare. Poi sai, io credo che il pallone fosse perfetto anche per la prima stoccata di Gatti, che poi ha accicciato e se l'ha apparecchiata benissimo. Però se guardiamo il replay, l'aspetto che continua a farmi piacere è che non c'è solo Gatti, sta arrivando Ken con una rabbia per buttarla dentro, che è incredibile, di una squadra affamata. È come il gol col Verona di Cambiaso. Tutti si sarebbero fermati al palo e dire: oh, che sfortuna. E invece no, non si è fermato nessuno, è andato a buttare dentro quel pallone con una cattiveria agonistica incredibile.
Allora, infatti, di quelli, prima veramente giocata che personalmente mi ha fatto, no, essere, no, contento anche di avere un giocatore come Rabiot, no, in squadra. Veramente giocata pazzesca, mi è piaciuta un sacco, ovviamente migliore in campo. Invece, te l'ho detto anche, no, durante la partita, questa è la prima gara della stagione dove non mi è piaciuto Vlahovic, perché perché posso dire la mia, il rigore c'entra, perché non puoi sbagliare tre degli ultimi quattro rigori, secondo me,
no.
Soprattutto tutti e tre tirati allo stesso modo, e
sì.
Quando si curano i dettagli così tanti, cioè a un livello così alto, dove i dettagli sono curati veramente all'inverosimile, per come la vedo io è inaccettabile che tre degli ultimi quattro rigori siano stati sbagliati tutti tirando allo stesso modo, nello stesso angolo, nello stesso punto. E poi non mi è neanche più, perché è vero che no, non è uscito dalla partita, però è la prima gara di quest'anno dove non mi è piaciuto proprio, cioè proprio
ma
niente.
Io l'ho detto giovedì quando tu eri qua dietro, perché poi adesso siamo a Continassa, a 100 metri c'è lo stadio. Io l'ho detto giovedì e credo che i nostri ascoltatori possano testimoniarlo. Da Vlahovic mi aspettavo la costanza e mi aspettavo il gol. Questa volta qua mi aspettavo veramente il gol. Hai la possibilità di segnare su calcio di rigore. Il calcio di rigore devi sfondare la porta. Io mi aspettavo una legnata centrale. No,
ma a prescindere dalla sfonda, sai che quello è il modo in cui secondo me vanno tirati i rigori. Sai che quello è il mio grande cavallo di battaglia. Il rigore centrale è una cosa su cui insisto. Però cambiare, cioè sempre lo stesso
di Gregorio
angolo,
nel
no?
Costa ha detto la tira sempre lì.
Cioè,
oddio.
Stavo dicendo una parola che non si può dire. Capisci?
Grazie al cavolo, immagino. Però,
sì, diciamo che le prime due lettere c'erano, sì.
E quindi ti dico, Simo, per quanto mi riguarda, quella è una delusione. Ho detto, senza il gol e la prestazione da Vlahovic, questa volta sono deluso. Lui al decimo ha la palla per cambiare, no, tante cose, ma non della sua stagione. Però due gol di fila, mette la Juventus su un binario, continua questo momento positivo. E invece è ovvio che Vlahovic, dopo comunque una serata da protagonista contro l'Inter, adesso vive una serata dove inevitabilmente la critica e anche alcuni tifosi che già magari non ce l'hanno nel cuore si accaniscono contro
poi
lui, ma è normale.
È una prestazione,
stesso sono deluso.
Sì, sì. Poi è una prestazione, da venerdì ripartiamo da capo, è un rigore, da venerdì ripartiamo da capo se ce ne fosse un altro. Però è chiaro, no, che entrando nel dettaglio di quello che è successo venerdì, è secondo me, a mio parere, la prestazione peggiore di questo di questa stagione, insomma, di Dusan Vlahovic.
Sì, perché era quella che avevamo, cioè nel senso, posso dirti, era quella che aspettavamo, il gol nel big match. Adesso hai la palla, trascina la Juve, lo stiamo chiedendo a te, e tu mi sbagli il rigore di nuovo. Hai visto che ho fatto un po' un cedimento con le gambe, ecco, quando l'ha sbagliato mi sono un po' cedute le gambe, perché noi abbiamo bisogno di costanza e di una certezza. Lui deve essere la certezza, questi rigori non si sbagliano.
Questo.
Cioè, ne ho visti tirare non bene in questa settimana, cioè quello di Dybala è a un millimetro dalla mano di Consigli, lo si può prendere, però è entrato, deve iniziare a essere così incisivo nei rigori così importanti, perché poi questa volta non ne parliamo, perché Rabiot su calcio d'angolo, tra l'altro calcio d'angolo battuto perfettamente da
ne parliamo Scaviglia, dopo, Cami, ne parliamo dopo, abbiamo tanto tempo, parliamo anche di lui.
Grandissimo calciante, perché tira un missile, tant'è che Rabiot, sì, arrivando, sì, in corsa, arriva una fucilata.
Ne parliamo
però,
dopo.
Quel rigore lì, Simo, quel calcio d'angolo lì annulla il rigore, ecco. Non capiterà tutte le volte che poi da calcio d'angolo annulli un rigore sbagliato.
Cami, fammi al volo un resoconto, perché sei lì, cosa succede e cosa non succede, poi ti lascio entrare e ci ritroviamo al telefono da dentro.
Simo, alle mie spalle proprio state vedendo, c'è l'ingresso dei tifosi che oggi sono stati invitati per l'allenamento della Juventus aperto al pubblico. Avete visto anche qualche collega della stampa, anche l'ufficio stampa della Juve, che sono tutti qua, no? Che
anche il signore della sicurezza.
Anche il signore della sicurezza, che salutiamo, molto gentile e simpatico come sempre. E poi, insomma, inizierà tra pochissimi minuti l'allenamento della Juventus. Io posso dirti che fa un freddo incredibile, quindi è importante. E davanti a me c'è un signore che lo reputo un Highlander, dice forza Juve, io adesso ve lo faccio vedere, adesso provo a farvelo vedere in diretta, è in braghe corte.
Va bene che sta facendo sport, però...
Però è il mio nuovo eroe, poi lui ci ha detto anche forza Juve, però è il mio nuovo eroe, perché onestamente con sto freddo in braghe corte entri nei miei supereroi della settimana.
Cami, ci sentiamo fra poco dall'interno, grazie.
A tra poco.
Un ringraziamento a Camillo De Michelis, direttamente dal centro sportivo della Continas, dove ve l'ha detto lui, insomma, ve lo ripeto, oggi alle 11.30 va in scena l'allenamento della giornata verso Juventus-Napoli. Ovviamente siamo a 4 giorni dalla partita, quindi sarà ancora un allenamento più di scarico che altro, però aperto su invito a media e tifosi, e quindi insomma ci racconterà un po' anche chi c'è, chi non c'è. Restiamo nell'ordine di idee di capire se recupererà UEA, probabilmente sì, però anche qua vediamo oggi che risposte arrivano dalla seduta, e direi che è l'unico, mi sembra, che manchi all'appello, perché poi Daniele è rientrato, Alexandre è rientrato, c'è De Sciglio, però per De Sciglio se ne parla a inizio 2024, quindi l'unico è Timothy Weah, per cui dobbiamo capire un po' le condizioni in vista di Juventus-Napoli. Allora, vi ricordo il nostro numero di telefono, ragazzi, 340-5425-324, messaggi di testo e note vocali, e io vado da Fabio e ascolterei subito qualcosa.
Buongiorno ragazzi, Alberto da Napoli.
Ciao Alberto.
Lasciamoli stare davanti a noi, i prescritti, aiutati. Ieri è stato uno scandalo, però non c'è problema. Il primo quarto d'ora hanno tremato e il Napoli ci ha dato una lezione del gioco. Però io dico una cosa, è meglio che loro stanno un po' davanti e si sentono così onnipotenti fino a marzo, così aprile, perché noi adesso se prendiamo il centrocampista e magari un laterale destro, non ce n'è per nessuno. Già gli abbiamo dimostrato con questa squadra a Torino che potevamo vincere.
Ciao Alberto, un abbraccio, e ci può stare, no? Spesso quando, credo soprattutto no, nel ciclismo, stare dietro, poi all'ultimo cercare, anche sfruttando un po' la scia, cercare poi no, nel finale di passare davanti e non farsi recuperare più, fare corsa di testa sicuramente stanca maggiormente, non è il caso ovviamente del calcio dal punto di vista fisico, però magari mentale si può sicuramente stancare un po' di più. Sulle situazioni leggo qualche messaggio, poi dopo coinvolgo anche Cami, giusto una battuta, perché poi sapete che non ci interessa tanto, sui rigori, i falli, ne parleremo, ma veramente qualche secondo, perché poi ci concentreremo solo ed esclusivamente sulla partita. Hai detto centrocampista laterale, centrocampista probabile, laterale, credo che non arrivi un laterale destro. Per il resto, insomma, contento del fatto che ritieni la squadra di livello. Fabio, ancora da te.
Ragazzi, buongiorno, Stefano Latina.
Ciao Stefano.
Come sempre vi ringrazio. Vi ringrazio per la vostra sportività. Vi ringrazio per il vostro essere concentrati solo e unicamente sullo sport e sulla nostra Juventus. Non avete fatto minimamente menzione del gol strano, del primo gol strano dell'Inter. Questo vi fa onore, tutti noi juventini dovremmo prendere esempio da voi, però noi juventini medi sinceramente siamo stufi di sentirci sempre attaccare. Voi dite sì, ok, non li sentite quelli là che vi attaccano, però ci sentiamo giornalmente attaccati, giornalmente derisi, giornalmente dati dei ladri, passiamoci il termine, e questo stufa poi vedere determinate cose e sentire il silenzio più totale da parte dei media. Però io...
Ma Stefano, come vi abbiamo sempre detto, vi capiamo, no, che spesso e volentieri si guarda solo ed esclusivamente da un lato. Visto e sentito dipingere come grande maestro di comunicazione in questo fine settimana Mourinho, perché ha parlato in portoghese, io lo trovo irrispettoso, non grande maestro di comunicazione, però sono ovviamente punti di vista. Abbiamo visto conferenze stampa sempre dello stesso allenatore, che diciamo così, dire irrispettoso forse è già un limite che è stato superato prima di una partita. Quello che è successo, insomma, no, fra Napoli e Inter, ho detto faremo un commento dopo, però mi sembra abbastanza evidente. c'è una cosa su cui insisto e insisterò e che mi dà un fastidio incredibile, rende quasi inutile questo strumento, è il VAR non può intervenire. Credo sia una delle robe che più creano difficoltà, ecco, no? Un po', no? A non credere nel sistema, che è la parola sbagliata, però a viverla in maniera differente. Perché se c'è un errore, c'è un errore. Non è che il VAR non può intervenire. Se c'è un errore, c'è un errore. Punto. Non è che il VAR non può intervenire perché per X motivi o Y motivi. Se c'è un errore, c'è un errore. Punto.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Il club degli inviati.
Minuti dopo le 11, rientrati in diretta. Questo è il club degli inviati dagli studi di Torino. Simone Di Noi, oltre il vetro, la regia di Fabio. Voi al 340-5425-324. E subito vado da Fabio in regia perché riprendiamo ad ascoltare.
Ciao ragazzi, sono Antonella.
Ciao Antonella.
Dalla partita contro il Monza abbiamo capito che siamo diventati veramente una squadra. E abbiamo capito che quest'anno la Juve ci deve un bonus cardiologo perché non si può fare dei gol, prendere un gol, ribaltare la situazione e segnare. Noi abbiamo bisogno assolutamente un bonus cardiologo perché noi juventini ce lo meritiamo.
Devo dire che è stata messa a dura prova, ecco, diciamo così, le coronarie dei tifosi della Juventus, però poi alla fine, no, è stato, direi, bello anche così, dà ancora più gusto, ecco, probabilmente tutti avremmo voluto che andasse serenamente con l'1-0 fino in fondo, però anche così è stato bello, ha dato un gusto diverso, ovviamente, mettendo anche alla prova quello che lo stato fisico dei tifosi della Juve. Tra l'altro, a proposito di stato fisico, grandissimi complimenti ai tifosi della Juve, ma a tutti i tifosi che hanno visto praticamente tutta la partita sotto la pioggia, perché credo ci sia solo la tribuna coperta lì a Monza, e quindi tutta la partita sotto la pioggia a cantare, comunque grandi, grandi complimenti. Fabio, vengo da te, ascoltiamo un altro vocale.
Buongiorno ragazzi, Roberto da Empoli.
Ciao Roberto.
Allora, dopo un bel primo tempo, bello davvero, e poi mi metto a guardare il secondo tempo e incominciano a venire giù tutti i santi dal paradiso. Poi al gol poi è arrivato proprio lui di persona, mi ha detto scusa Roberto, tu hai ragione, che si deve fare? Poi bene, si è ripresa, ma insomma non si può giocare un secondo tempo a quella maniera, perché poi alla lunga si paga. Poi un'altra cosa, mi lamentavo sempre della mancanza di gol dei centrocampisti e dei difensori, e ora mi lamento perché non arrivano i gol dagli attaccanti. Quando ci sarà più equilibrio,
non ti lamenterai.
Vedremo. Ciao.
Finirai di lamentarti, Roberto, probabilmente si scherza. Ci sta Allegri, l'ha descritto come periodi questi, in cui ci sono periodi in cui segnano gli attaccanti come all'inizio di stagione, periodi in cui segnano gli altri, e vediamo un po' se è realmente così o se c'è comunque una difficoltà nel mettere in ritmo noi gli attaccanti della Juve. Fabio, ascoltiamo ancora un vocale e poi dopo andiamo da Cami.
Ciao ragazzi, è Donato. Ciao, da Sassuolo. Venerdì sera con la febbre a 39 ho goduto veramente come un pazzo quando ha segnato Rabiot e quando Rabiot ha fatto quell'azione dove Gatti ha messo dentro il 2-1. Veramente ho goduto come un pazzo malgrado la febbre. Relativamente a Vlahovic voglio dire che non mi è piaciuto, come dite voi, non solo per l'ennesimo rigore sbagliato, ma anche per l'incaponirsi a voler calciare sempre lui anche alla punizione. La punizione, quando Nicolussi Caviglia si è visto dal labiale, ha detto tiro io ero sicuro che se avesse tirato lui avrebbe segnato, me lo ricordo alla primavera, e lui sempre sulla barriera.
Ci arriviamo, spero di non dimenticarmi, anzi lo tengo lo tengo caldo il tema, no, di quella punizione, che poi ripeto è semplicemente, no, un calcio di punizione, però ci sta come analisi, perché ne voglio parlare anche con Cami, che credo, no, cioè Cami, tu tiri le punizioni?
Sì. Anche quando non sono nella lista.
Quindi ti chiedo, io sono dell'idea che da quella porzione di campo lì non ci fossero dubbi su chi dovesse tirare la punizione, anche in termini di gradi, no? Di gerarchie, e anche guardando lo storico, lì sì, dei calci di punizione dove è abbastanza letale, no? In questo senso Vlahovic, tu che dici?
No, lì deve tirare Vlahovic, lì tira un mancino. E tira un mancino, se hai un mancino ce l'hai che tira anche abbastanza bene le punizioni, che Vlahovic tira Vlahovic. Non c'è stato, credo, neanche un conciliabolo. Se prendi una punizione da destra va un mancino, quando prende...
Sì, diciamo che Nicolussi va lì e dice, non è che posso... No, cioè,
Nicolussi ha l'adrenalina di aver preso la punizione, quindi quando prendi la punizione la vuoi battere. È una cosa abbastanza matematica, però poi guardi e arriva il mancino e ti fa, questa è mia. Perché dall'altro lato, se la prende a sinistra, sicuramente arrivano Chiesa, arriva Nicolussi stesso, arriva, non so, altri giocatori che possono tirare di destro, e questa può essere un'eventualità. Però dalla corsia di destra la batte sempre un mancino, non c'è neanche un grosso dibattito.
News dalla Continassa?
È entrata ora in campo la squadra per fare gli esercizi di riscaldamento, tre file con dei conetti, con poi sai le attrezzature, quelle da saltare per fare il riscaldamento, e poi una corsa molto molto leggera. Cioè, questo è il riscaldamento della Juventus su due file, adesso con il binocolo del collega Marco Amato, poi qualità. Cercherò di guardare poi eventualmente chi c'è, chi non c'è, perché è normale, no? Magari nel corso del post gara c'è qualcuno che fa un lavoro poi magari differenziato, c'è qualcuno che magari ha preso qualche botta e che magari fa un lavoro in palestra, quindi nel corso dei prossimi minuti cercheremo di farvi una lista completa su chi può essere e chi non può essere. Il focus principale è su capire se c'è o meno Timothy Weah. Questo può essere una un'idea. Io sostanzialmente così, al primo sguardo, fidatevi delle mie diatrie, ti dico che Weah non è in campo in questo momento, però okay, non è sicuro al 100%.
Okay,
non
okay,
prendila
vedremo,
con le pinze.
Vedremo un po', poi quando hai notizie più certe le comunichiamo. Allora, Cami, vado un po' indietro con i messaggi, così cerco di recuperarli tutti. Vabbè, come puoi immaginare, c'è qualche messaggio su quanto accaduto ieri in Napoli-Inter, no? Francesco, non vedo titoloni, nessun accenno sui giornali se non da Tutto Sport sugli errori pro-Inter, sono successo a noi oggi, interrogazione parlamentare già programmata, comunque tutto apparecchiato per la ricompensa ai napoletani venerdì. Posso che a noi pensare così non piace. Un commento al volo, visto che ci sono tanti altri messaggi a riguardo?
Ma io ti dico onestamente, il primo vale da annullare. È un errore gravissimo secondo me dal VAR, ma anche solo con le immagini. Io capisco che Massa può aver visto lì da vicino, però un placcaggio si vede nel wrestling, non si vede in campo. Anche perché poi io voglio fare i complimenti a Calvarese, che è sempre molto equilibrato e onestamente anche più nella materia di altri varisti, mettiamola così, che subito dopo analizza bene le immagini e fa vedere che non c'è solo il placcaggio, ma c'è anche la caduta di Lautaro Martinez sul piede di Lobotka, che quindi genera comunque un'impossibilità al giocatore per andare a contrastare la palla, lo fa cadere, genera comunque una problematica, quello è fallo. Cioè, tutte le volte comunque prima di un gol dell'Inter c'è un episodio. Poi che io continui a pensare che quello di Chiesa sia stato molto leggero per essere comunque visto come fallo, comunque fermare l'azione, c'è sempre un episodio. Loro sono molto bravi, come diciamo sempre, a indirizzare con un atteggiamento le situazioni della partita, però il VAR serve anche a questo, e quello è fallo, è inevitabilmente fallo. Dall'altro lato, sull'episodio invece del potenziale calcio di rigore per il Napoli, il contatto c'è, secondo me è un contatto che per andare al VAR è molto leggero, però ho la netta sensazione che si poteva dare tranquillamente rigore live. Ecco, ne ho visti
io invece la penso al contrario. Io penso che live, ma ti dirò di, ma anzi, secondo me sul rigore, cioè non è così tanto. Perché poi errore. Live per me, no, vedendo i replay ce n'è uno, forse no,
quello da dietro,
però quello da di fronte, quello da davanti, sì, però sì. Cioè, lì posso anche, no, diciamo, capire. Su primo gol si appende,
è inaccettabile, a parte che c'è già un caso di Lautaro che già una volta ha placcato l'area di rigore, l'area di rigore lì era addirittura rigore rosso, e quello fu un errore gigantesco. Quello di ieri è clamoroso, al netto che poi secondo me va anche a intaccare un altro gol clamoroso, perché il missile che tira Çalhanoğlu è veramente incredibile. Però secondo me il discorso è legato al fatto che comunque quello è fallo, bisogna tornare indietro e bisogna assolutamente annullare una rete che nasce da un fallo gigantesco e che condiziona tantissimo la partita, perché poi ti dico la mia: il Napoli al netto di 5 minuti di una bella pressione offensiva mi ha dato veramente l'impressione di essere molto fragile.
No, il Napoli, Napoli è fragilissimo. Cioè, secondo me, chi da ieri viene fuori con l'idea, mamma mia, che squadra che è l'Inter, non è la partita di ieri, secondo me.
Cioè, non è sicuramente la partita di ieri, mi ha stupito, non mi aspettavo di vedere così tante differenze, non mi aspettavo di vedere un impatto così importante, però onestamente ti dico che Napoli ha concesso troppo e che dopo aver fatto quella spuriata lì dove non è riuscito ad andare in vantaggio, la sensazione era quella che l'Inter potesse segnare da un momento all'altro. Anzi, ti dirò, al primo tempo secondo me l'Inter ha sbagliato molte ripartenze.
Sì, sì, ma il Napoli vince la partita con l'Atalanta, diciamo così, su una dormita, su un errore di carne secchi. Quella prima perde in casa con l'Empoli.
E tra l'altro, ma voglio dire
un'altra cosa. A Salerno comunque, vuoi non vuoi, no?
C'è un gol in fuorigioco.
Esatto, che sblocca la partita.
Ti dico anche un'altra cosa, io ho sentito comunque nel post partita con Real Madrid, Anguissa battesse il petto di una sconfitta 4-2 con Real con 9 assenze. No, 9. 9, cioè dire adesso giochiamo da squadra, sì, però ne prese comunque 4.
Cioè, comunque stiamo guardando le ultime.
Non ho mai sentito nessuno a dire adesso siamo forti dopo che ho perso 4-2.
Cioè, Inter non scopriamo ieri che è una grande squadra, però guardavo le ultime uscite in casa del Napoli, cioè la sconfitta di ieri con l'Inter, la sconfitta in casa con l'Empoli, poi c'è il pareggio col Milan, c'è la sconfitta in casa con la Fiorentina, cioè sono quasi più le partite, anzi probabilmente sono più le partite che non ha vinto che quelle che ha vinto in casa, quindi bene l'Inter, però insomma, diciamo che
no, Napoli si parlava già con Garcia di un male da giocare in casa al Maradona, no? C'era già, aveva già detto col Friburgo, se ti ricordi, Garcia disse
ha perso anche in casa con la Lazio, cioè,
Garcia disse dopo l'Union Berlino adesso vinciamo in casa la prossima, poi perde con l'Empoli, viene esonerato, quindi questo è, però è sicuramente un discorso
il Napoli è molto fragile, molto molto fragile.
Infatti ieri Barella cosa dice? Perché poi sono tutti bravi a dire che la Juventus non è forte, e anche i nostri ascoltatori, alcuni qualche tipo dice che non siamo forti, però Barella poi ti guarda e ti dice: cavolo, la Juventus è una squadra molto più difficile da affrontare del Napoli, la Juventus per il suo modo di giocare non ti fa toccare palla, e infatti il centrocampo dell'Inter contro la Juve non tocca la palla.
Detto questo, Cami, sei riuscito a capire qualcosa?
Allora, sì, davanti a me in questo momento ho Bremer e Ilin Junior. Poi, allora, c'è McKenny, c'è Ken che non avevo visto, c'è Costi, c'è Nicolosi Caviglia, c'è Miretti. Tra l'altro, secondo me Miretti è uno di quelli che è un po' da capire la condizione, perché 0 minuti in queste ultime due partite sono un po' da osservare. Bisogna valutare un pochettino la situazione di Vlahovic e Chiesa, perché io Chiesa non lo vedo adesso ad occhio, Chiesa lo vedo, perché Chiesa è lì davanti, e credo che Vlahovic sia col berretto, perché sono tutti coperti da testa a piede, quindi non è per niente facile vedere i giocatori, però dovrebbero esserci sia Vlahovic che Chiesa, e non vedo, così ad occhio, non vedo Weah. Quindi okay, dovrebbero essere tutti i giocatori, dovrebbero esserci, non vedo Weah, non vedo forse Rugani. Non vedo Rugani nell'allenamento, ma adesso andiamo, vado a controllo ancora, però dovrebbero esserci sia Chiesa che Dusan Vlahovic, l'attacco dovrebbe essere al completo, a centrocampo c'è Locatelli perché lo sto vedendo bene, c'è Rabiot, c'è McKennie, c'è Miretti, c'è Nicolò Caviglia, c'è Ealing, quindi dovrebbero esserci tutti, non vedo, ho un dubbio su Danilo, ma dovrebbe esserci Rugani.
Alexandro
forse no.
Ok.
Non c'è Alexandro.
Gatti?
Alexandro credo che sia in un campo a parte a fare un altro lavoro.
Ok, Gatti?
Gatti c'è.
Ok, dobbiamo aver fatto la conta al completo, credo.
Gatti c'è, uno dei pochi che non ha la calzamaglia. Questo te la posso dire, tra l'altro il signore che abbiamo inquadrato, che tu pensavi facesse jogging con i pantaloncini corti, è qua in tribuna. È qua in tribuna che non sente il freddo.
Beh,
questo te lo posso dire, è indiscutibilmente l'eroe della giornata.
Sì, 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 a cui magari fare una domanda e chiedi perché. La prima domanda è per quale motivo, caro amico, per quale motivo? Poi dopo domande sulla partita, ecco, su quello che è stato.
Sta sicuramente meglio di me, perché in felpa e braghe corte, io non esco così neanche con 15 gradi, cioè con 20 gradi.
Sì,
quindi
sì.
Questa è la situazione. Comunque adesso è cambiato il momento di allenamento della Juventus, ci sono delle sagome messe a disposizione a rombo e si fa una sorta di 1-2 a ogni sagoma, quindi è una giocata 1-2 con tutti i giocatori che poi si alternano, un movimento continuo a senso antiorario, questi sono riscaldamenti attivi, tu ti riscaldi e fai un po' di tecnica e un po' di riscaldamento, che
allora
è la cosa migliore, molto meglio delle file, se qualcuno di noi ha giocato, molto meglio delle tre file.
Matteo da Guidonia, vittoria straimportante con il Monza, adesso vediamo di bissare anche con i partenopei, il gol del Monza, ok, l'errore di Gatti, Matteo che fa una bella papera, opinioni Matteo, per noi non c'è né l'errore di Gatti né l'errore di Szczęsny, almeno per me, non so Cammi se anche per te non ci sono errori.
No,
ok,
c'è un tipo di errore di Szczęsny.
E Gatti,
quella è una palla molto ben calciata.
Infatti, bomba. Secondo me né uno né l'altro.
L'unica cosa che forse può fare Gatti in questa situazione qua è un passo avanti.
Vabbè, però lì è veramente un frangente. Faccio fatica a dare onestamente responsabilità. Poi dice Matteo: spero che da venerdì sera in poi non sarò uno dei rarissimi a pensare che Nicolussi sia un buon giocatore e che abbia tutte le carte in regola per giocare. Eppure, tra voi del settore, moltissimi tifosi, sento sempre molto scetticismo nei suoi confronti.
Io voglio dire una cosa, quando dice noi del settore mi autoescludo, perché con te, anzi ci autoescludiamo, perché abbiamo contestato la frase, abbiamo fatto sempre di cattivissimo gusto, ma allenalo tu Nicolussi. Io credo che Nicolussi Caviglia in questo momento sia un giocatore che ha fatto un'ottima partita l'altro giorno, molto, molto più concreta rispetto a quella con l'Inter, ma ci poteva anche stare, visto e considerato che era la prima da titolare dopo tanti mesi. Sul fatto che sia da Juve, secondo me in questo bisogna avere un po' di equilibrio, perché poi chiediamo due acquisti a centrocampo e poi Nicolò Caviglia non lo fai giocare, e allora cosa è da Juve per cosa? Per fare numero. Quindi da questo punto di vista secondo me bisogna trovare dell'equilibrio. Se consideri da Juve vuol dire che non hai bisogno magari di fare anche acquisti a centrocampo, perché dai una maglia titolare a lui o lo metti prima alternativa. Sicuramente le due occasioni che ha avuto, nella prima non ha fatto errori e nella seconda si è fatta trovare pronto, anzi ha portato anche una gran giocata, che ha sbloccato un match, perché un calcio d'angolo ben tirato è sempre una gran giocata. Cioè, quello che voglio dire io è che Nicolussi Caviglia è sempre visto da tanti come l'ultimo della fila, ma non è così.
Fabio, vengo da te, ascoltiamo un messaggio vocale, nel mentre Cami magari riesci a comprendere in linea generale chi c'è, chi non c'è, chi è presente e chi non è presente, anche confrontandoti al volo con i colleghi, resta pure in diretta, intanto vado da Fabio.
Ciao, buongiorno Stefano da Sant'Anastasia. Ma per quanto riguarda il discorso della fase difensiva, la cosa interessante secondo me è che su 9 gol presi, 5 si può dire che ce li siamo fatti da soli, tra cui gli ultimi 3, e ci metto almeno 2 di Reggio Emilia. La cosa che mi preoccupa è la sterilità offensiva e io do tutte le responsabilità a Chiesa Vlahovic. Non regge secondo me la teoria che la responsabilità di Allegri, perché Vlahovic mi sembra che abbia un expected goal altissimo, eppure Chiesa, la voglia che ho visto nelle gare della nazionale, io non ce l'ho, non c'è stata secondo me nelle ultime prestazioni.
Ma Stefano, devo dire, guarda, devo essere onesto, credo che sulla parte dei gol realizzati sia un errore affidare, per come la penso io, tutte le responsabilità solamente ai due attaccanti, per motivi di cui abbiamo parlato tante volte. Se, diciamo così, i gol sono pochi e piazzano la Juve non all'altezza, diciamo così, no, della posizione che è in classifica generale, anche in quella dei gol realizzati, un motivo ci sarà. E secondo me è proprio una situazione, no, di squadra che predilige prima di tutto pensare alla fase difensiva e poi dopo arrivare a quella offensiva sui gol presi, vero che diciamo così, alcuni te li sei fatto da solo, però allo stesso tempo. Di solito quando salvo insomma situazioni clamorose, quando prendi gol è perché fai un errore, non sempre è solo ed esclusivamente merito degli altri, ecco. Cami, non so se hai avuto modo di.
Sì, ho fatto dei confronti perché è difficile oggi capire bene, però io credo ci sia Chiesa, continuo a confermare la presenza di Chiesa, non c'è Noice, non c'è Iliz, non c'è Weah e non c'è Huijsen. Questi sono gli assenti. Poi secondo me c'è Alexandro nell'altro campo che fa un lavoro differenziato, però adesso la Juventus sta facendo una partitella, quindi anche per cercare di scaldare un po' i tifosi, 200-300 tifosi ci hanno comunicato quest'oggi, quindi fa una partitella per cercare di far vedere qualche giocata, insomma per divertirsi un po', ma per quanto riguarda cioè, questi sono gli assenti oggi all'allenamento, stanno arrivando i portieri, stanno arrivando Perin e credo, aspetta, adesso guardo chi è il portiere, Szczęsny, non è arrivato ancora. Qui in soglio ti dico che con la pettorina c'è Vlahovic, McKennie, Rabiot, Ewing Junior e poi c'è Bremer e Gatti con la pettorina rosa e invece in bianco ci sono, aspetta che vado, no, non c'è Bremer nell'altra squadra, Bremer è nei bianchi, c'è Kostic, c'è Miretti e poi c'è Milik e c'è Ken e Chiesa nei bianchi. Nei bianchi, perciò sono andato un po' a occhio, non è facile oggi perché hanno tutti il berrettino. Hanno
Ci
tutti il
sta.
berrettino, direi che lo capisco anche. Nicolò Siccaviglia fa il jolly. Nicolò Siccaviglia fa il jolly e poi c'è un'esultanza anche se sono squadre diverse tra McKennie e Cortice. Ma come ben sapete, insomma, McKennie fa anche del divertimento nei minuti, no? Un pochettino di riposo, di spiegazione un attimo, si diverte con i compagni, sta scherzando in questo momento con Nicolò Siccaviglia e con Kostic, queste sono le indicazioni, credo faccio un lavoro anche a parte, sì, non fa la partitella Locatelli, Locatelli e Sandro non fanno questa partitella.
E diciamo che su Locatelli, no, porta un po', vai che ripeto, siamo solo al lunedì della partita che è venerdì, però sicuramente, no, il fatto che non faccia questo tipo di parte dell'allenamento è ancora dovuto al fatto che il fastidio si sente, mettiamola così.
Sì, hai sentito anche che magari patisce anche il cambio del tempo.
Può essere, certo.
Sembra sempre un po' una presa in giro, ma è la verità, perché comunque quando cambia un po' il tempo, quando c'è umidità, c'è freddo, quando hai queste piccole fratture, queste piccole fratture, comunque fa male e ti portano a del dolore, perciò poi oggi non vogliono prendere sicuramente dei rischi, e quindi va a fare un altro lavoro. Tra l'altro Allegri sta seguendo l'allenamento molto silenzioso, in mezzo al campo c'è Magnanelli e Padoin.
Cami, ci ritroviamo poi più tardi. Grazie. Se hai ulteriori novità per capire bene chi c'è, non c'è in maniera definitiva,
Ti mando tutto.
facci
Ti mando
sapere.
tutto.
Grazie a Camillo dalla Continassa.
Il club degli inviati.
6 minuti dopo le 12, seconda ora del club degli inviati qui dagli studi di Torino di Radio Bianconera. Simone Di Noi, oltre il vetro, la regia di Fabio. Voi al 340-542-5324 con messaggi di testo e note vocali. E quindi, Fabio, verrei subito da te per ascoltare qualcosa.
Buongiorno ragazzi. Allora, ieri la partita contro il Monza ha visto tra le nostre fila Nicolussi come uno dei migliori. E pensare che qualcuno, magari in trasmissione in questo momento, diceva che non meritava di giocare titolare nella Juve. Ciao, buona giornata.
Ma credo che ti sbagli fermamente, caro amico. Hai sbagliato probabilmente orario, quantomeno non riguarda noi. Poi, se qualcun altro la pensava diversamente, ben venga, sono sempre opinioni, ma evidentemente ti sei un po' confuso, caro amico. Vengo da te, Fabio, ancora.
Ciao Simo, ciao Cami, ciao Fabio, sono Luca.
Ciao Luca.
Volevo chiederti una cosa, Simo. Qualora la Juve raggiungesse l'obiettivo minimo, che è il quarto posto, secondo te ne valsa la pena comunque provarci senza comunque inserire giocatori giovani, quindi senza far giocare tante partite ad Yıldız o a Duisen, o bisogna dir fin da subito che l'obiettivo è lo scudetto e allora si giustificano anche alcune scelte?
Ma sai, c'è quello che viene comunicato a voi, a tutti, e poi c'è ci sono i discorsi interni che, diciamo così, mi sembra abbastanza chiaro. Qualche settimana fa, anzi sì, un paio di settimane fa, siano usciti fuori, ossia relativi al fatto che la squadra ci crede, ci pensa e vuole lottare fino in fondo per vincere il campionato. Quindi non c'è niente da giustificare, c'è un'identità di squadra che è stata costruita e devo dire, chiunque va in campo comunque poi alla fine fa il suo. Sui giovani è chiaro che in questo momento, sai, quando le cose vanno male è un po', tra virgolette, più facile, no? Se ci pensi, cambiare, dire ok, metto lui, inserisco quell'altro, cioè, adesso vanno bene. Giovani sono sicuramente molto bravi, però a oggi è difficile dire tolgo questo, tolgo quell'altro per inserire un ragazzo. Al momento sta andando tutto bene, quindi non sarebbe neanche giusto, secondo me, cambiare. Poi magari nel corso, quello sì, della partita, riuscire a trovare maggiore spazio, però al momento è difficile, no, dire qualcosa in questi termini. Dunque credo che al momento la situazione sia estremamente lineare e che sia giusto che sia così lineare nell'utilizzo di determinati ragazzi quando ti danno più o meno garanzie. Se l'impronta di gioco, penso a Eling Junior, è principalmente difensiva, e penso che sia anche giusto che Eling Junior non giochi perché lo mette in difficoltà a fare qualcosa in cui non è bravo, e quindi in questo senso c'è quantomeno coerenza. Ecco, poi per il futuro, per le scelte che magari può fare il ragazzo, possiamo fare mille riflessioni, però oggi lo mette in difficoltà in quella porzione di campo lì, per fare un esempio. Fabio, vengo da te, ascoltiamo un altro vocale.
Ciao, Roberto da Torino.
Ciao,
volevo sapere cosa ne pensate di Mourinho con il Sassuolo, del casino che sta facendo. Grazie.
Ma ci interessa il giusto, in parte l'ho già detto prima. Intanto Fabio, scusami, ti ho mandato un messaggio. Io sono abbastanza convinto del fatto che sia totalmente irrispettoso nei confronti di chi ascolta, nei confronti di chi è lì a lavorare, e quindi per me chi l'ha definito maestro di comunicazione ha fatto un grande errore per quella che è la mia visione. I maestri di comunicazione sono altri, non chi prende in giro chi in quel momento sta lavorando. Su quelle pre sono probabilmente ancora peggio. Quelle pre sono ancora peggio perché non puoi parlare in questi termini di un giocatore avversario e poi c'è tutta la roba sulla terna arbitrale, sul VAR, che è difficile, è incommentabile, ma di sicuro non è un maestro di comunicazione, ecco. Per come la vedo io, tutt'altro che maestro di comunicazione. Allora, vado a leggere qualche messaggio. Su Kami, che quando giocava alla Juve, glielo chiediamo dopo. Sulla situazione arbitrale, qui non me ne frega molto. Leggo questo di Jerry: sulla partita, ottimi 55 minuti dove dovevamo essere sul doppio vantaggio, ultima mezz'ora in gestione dove non rischiamo praticamente nulla fino a quel gol fortunoso. Grande reazione di carattere, ma anche di lucidità, e questa è la grande notizia, perché l'ultima azione è stata ragionata e non un pallone dell'Ave Maria buttato in area. Sì, sono d'accordo su tutto. Dovevi chiudere la partita nel primo tempo, secondo me neanche 55 minuti, neanche inizio secondo tempo. Nel primo tempo la partita doveva essere chiusa a doppia, tripla mandata e poi andare in gestione. Però se c'è una cosa che ha fatto la Juve nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è anche quando fa queste pare. È vero che poi no, alla lunga è pericoloso tenersi no, la squadra avversaria nella propria metà campo, però se c'è una cosa nell'ultimo periodo che fa la Juve è che quando difende comunque non dà mai idea no, di prendere gol, vero, fa una partita prettamente difensiva, però non dà mai l'idea di poter soccombere, ecco, e questa è sicuramente una virtù. Parliamo con il nostro ospite, do il buongiorno, ben trovato a Martino Cozzi. Ciao Marti, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Marti, ti chiedo, in molti tifosi, ci siamo messi anche noi, sono stati molto contenti della reazione che ha avuto la squadra, anche inaspettata, anche per la lucidità. C'è chi dice che dopo aver preso quel gol si aspettava no, che magari la Juve potesse passare gli ultimi minuti a difendere, perché magari no, mentalmente era un brutto colpo. C'è chi dice invece grande reazione non solo di carattere ma anche no, di lucidità per come sei arrivato a costruirti il gol del 2-1. Tu che dici?
Beh, sono d'accordo, nel senso che un po' il finale è stato un po' in antitesi rispetto a quello che abbiamo un po' visto nelle ultime giornate, nelle ultime stagioni, nel senso che quando si prende un gol del genere al 90esimo dopo una partita in cui è vero, nel secondo tempo non hai fatto benissimo, ma comunque non avevi sofferto niente, poi da un tiro cross mezzo sbagliato, quindi gol del pareggio, è sempre difficile reagire, cioè alla fine poi pensi magari più a non perderla che a vincerla, cosa che in realtà la Juve ha fatto anche abbastanza in questi anni, riuscendoci anche varie volte. L'altra sera però c'è stata questa grande voglia di rivalsa, di riprendersi un risultato che stava maturando fino a lì, e come dici tu giustamente, oltre alla grande voglia c'è stata anche grande lucidità, perché comunque Rabiot è stato molto sveglio, molto intelligente a puntare, andare fino in fondo e non si avrebbe centrato in pieno difensore del Monza. E Gatti, mettiamola così, nel suo errore sul primo tiro è stato anche un po' fortunato a riavere il pallone lì, e soprattutto perché Caldirola era già per terra e quindi aveva più spazio per calciare. Però sicuramente grande carattere, ma anche grande lucidità, questo sì, va sottolineato.
E quella finta lì che hai citato tu, Marti, che è stata quasi, cioè è sembrata essere quasi cercata, no? Per come poi si è sviluppata i decimi di secondo successivi, perché poi con quella finta involontaria lì sostanzialmente si è aperta la porta per Gatti, che poi la passami il termine, è proprio scassata, perché ha tirato una sassata clamorosa, giustamente per non avere alcun tipo di dubbio, ecco, a riguardo. Il tuo migliore, Marti, della serata di Monza?
Beh, sicuramente vabbè, Rabiot, nel senso che al di là poi del gol e dell'assist, però quando è uno di quei giocatori che le cui prestazioni dipendono tanto ovviamente dal fisico, cioè perché è uno che ha bisogno di entrare in condizione per incidere, e non a caso da quando è entrato in condizione sta incidendo partita dopo partita, al di là poi dei gol che fa o degli assist. Secondo me non è tanto una questione di numeri, è tanto una questione di sostanza, una questione di presenza, dell'esserci all'interno della partita. E poi vabbè, cosa possiamo dire? Purtroppo, anzi per fortuna, insomma, Gatti un po' le pagine della rivalsa se le prese, perché insomma, quando ci sono i gol pesanti luce sempre, questo va detto.
Sei rimasto deluso da Vlahovic dopo il gol fatto contro l'Inter, quella che sembrava essere, no, una, se vogliamo, una ripartenza? Sei rimasto deluso?
Beh, non so se dire deluso, più che altro, sai, settimana scorsa ne parlavamo con Camillo, che lui aveva bisogno di trovare un altro gol per dare continuità alle sue prestazioni e al suo stato sia fisico ma anche poi umorale, no? Perché è tanto un giocatore che sente questa cosa qua. Secondo me, vabbè, sai, sbagliare il rigore ci può stare, perché comunque Di Gregorio l'ha intuito.
No, ti faccio una cosa, Marti, di cui ho parlato prima. È vero che sbagliare un rigore ci può stare, però degli ultimi 4 ne ha sbagliati 3 e i 3 sbagliati sono calciati tutti nello stesso angolo allo stesso modo, e quindi qua ti dico, ma in un calcio questo che viviamo adesso, in cui veramente si cura ogni minimo dettaglio, cioè confermiamo che ci sta a sbagliare un rigore secondo te anche in questo caso?
Beh, secondo me sì, perché poi sai, è un ragionamento molto psicologico, nel senso, tu dici l'ha tirata 3 volte lì, le ultime 3 volte, vuoi vedere che questa volta cambia? Poi se uno sa, insomma, dall'altro lato il portiere sa che tendenzialmente forse per un mancino è molto più facile aprire che chiudere per calciare, e il rigore ce l'ha dimostrato. Però al di là poi dell'errore in sé, che posso anche stare con te, perché comunque insomma tu vieni studiato e il portiere 99% sa dove hai calciato gli ultimi 5-10 rigori, secondo me quello che gli va imputato è il fatto che sulla ribattuta è andato veramente troppo molle, cioè doveva andare lì, doveva fare la stessa cosa che ha fatto Gatti, doveva veramente spaccare la porta. Però sai, gli è capitata sul destro, mi pare, e lui con il destro non è che ci ha abituato a grandi giocate, ma veramente, cioè, se tu sei un attaccante, quel pallone lì devi sbatterlo dentro la porta senza se e senza ma.
E quindi sulla ribattuta tu dici che lì era complicato fare di più? Perché qualcuno ci ha scritto, l'errore non è soltanto sul rigore ma sulla ribattuta. Secondo te invece era complicato?
No, l'esatto opposto. Okay. Cioè, secondo me...
L'errore lui... sei d'accordo quindi con chi dice così?
Assolutamente sì, cioè secondo me lui sulla ribattuta è andato troppo poco convinto, no? Lì doveva essere più cattivo, perché il gol lo fa. Perché
probabilmente
alla fine...
non se l'aspettava, no? Sì, dice caspita, sì. Ho sbagliato ho sbagliato l'ultima volta, questa non sbaglio. Così.
Questo sì, sicuramente. Però sai... quando tiro rigore sai che 33% fai gol, 33% te lo para il portiere e arriva la ribattuta o va via, 33% lo spari fuori, no? E quindi devi essere pronto un po' a tutto. Però ripeto, quello che gli si può imputare è sì il fatto che probabilmente doveva andare più cattivo, perché lui va col piattone, il pallone rimbalza anche, quindi alla fine Di Gregorio fa una grandissima parata, questo non lo mettiamo in dubbio, perché si è rialzato con una velocità clamorosa. Ma se Vlahovic calcia in un'altra maniera, difficilmente poi Di Gregorio la prende.
Certo, indubbiamente. Marti, faccio commentare la prestazione di Nicolussi Caviglia, che sembrava dovesse partire dalla panchina, poi in realtà Locatelli ha, diciamo così, accusato ancora un fastidio di un livello superiore rispetto a quelle che erano le attese, quindi si è preferito lasciarlo in panchina. Ancora Nicolussi Caviglia davanti alla difesa. Un commento alla prestazione condita da uno splendido assist, perché poi Rabiot riesce a correggere, se vogliamo, l'errore dal dischetto di Vlahovic nei secondi immediatamente successivi a quello sbaglio, però perché gli arriva veramente un pallone calciato alla perfezione da Nicolussi Caviglia, solamente da spingere in porta.
Sì, assolutamente, al di là poi dell'assist che è stato veramente molto bello, calciato molto bene, c'è stata sicuramente una crescita rispetto alla gara con l'Inter, sia perché insomma partire da titolare con l'Inter, se non sbaglio forse era la sua prima da titolare in Serie A, ma correggimi, non è mai facile, però diciamo che non se era cavicchiata abbastanza bene. L'altro giorno sicuramente molto meglio, perché insomma era già più dentro la partita, sia tecnicamente che fisicamente, insomma questa può essere una stagione importante per lui, perché comunque poi si arriverà, quando si arriverà a giocare, se la Juve si arriverà a giocare veramente lo scudetto, ci sarà bisogno di tutti. Può capitare che un giocatore si faccia male, quindi devi essere pronto a sostituirlo se vieni chiamato in causa. E io penso che alla fine lui lascerà dopo queste due partite, ammesso che poi Locatelli con il Napoli ci sarà, sicuramente ha mandato un bel segnale. Questo,
però
questo poco, ma
possiamo
sicuro
considerarlo, secondo te, da qua a fine stagione, un'alternativa credibile a Locatelli davanti alla difesa? Che abbiamo sempre detto, caspita, se manca Locatelli si apre un problema lì davanti. Possiamo considerarlo credibile come alternativa? O è ancora presto?
Ma io penso di sì alla fine, perché comunque lui è un giocatore tanto tecnico, non lo vedo uno tanto da inserimento, cioè non è uno più alla Rabiot. Secondo me lui è uno che con il pallone tra i piedi dà il meglio di sé. E poi diciamo che lo possiamo considerare anche dall'altro lato, perché come dicevi tu giustamente non c'è nessuno, quindi tra i tre, diciamo tra McKennie, Rabiot, Nicolussi Caviglia e Locatelli, l'unico che forse veramente può fare prendere quel posto lì è Nicolussi Caviglia, quindi poi volente o nolente deve giocare lì se c'è un bisogno, certo. Perché poi l'alternativa arriva ad essere Danilo al suo posto, però sai, Danilo è sempre un po' più forzata come soluzione.
Certo che immagino riprenderà poi il suo posto in difesa venerdì, no, contro il Napoli. Partita quella contro gli azzurri, Marti, secondo te c'è il rischio di sottovalutare un po', vedendo che risultato ha fatto la Juve contro l'Inter e che risultato ha fatto l'Inter contro il Napoli? C'è questo rischio, secondo te? Non c'è assolutamente, perché restano la squadra campione d'Italia, e tra l'altro l'ultima volta che è venuto qua a Torino pochi mesi fa ha vinto quella partita, no? nei minuti finali, e quindi c'è anche questo senso di, passatemi il termine, vendetta.
Beh, sicuramente forse un po' di senso di rivalsa c'è, perché l'anno scorso il Napoli aveva battuto sia all'andata che al ritorno la Juve. Poi insomma sappiamo che quando il Napoli viene a giocare allo Stadium è sempre una partita particolare. Ovviamente se uno guarda semplicemente il risultato della partita del Napoli con l'Inter pensa, beh, questo Napoli non ha niente da dire, ma dall'altro lato però sappiamo benissimo che, vabbè, al di là poi degli episodi arbitrali, insomma il Napoli la sua partita l'ha fatta, il passivo secondo me è abbastanza sta molto largo, nel senso che non c'erano tutti quei gol di differenza per la prestazione fatta. È una squadra che quest'anno secondo me o ti fa la partitona della vita, o altrimenti veramente rischia di prendere, non dico delle imbarcate, però di andare in grande difficoltà. E vedendo, insomma, giocando contro una squadra come la Juve, che fa della difesa, del sapersi difendere soprattutto, la sua arma migliore, penso che partenopei potrebbero andare in difficoltà. Dall'altro lato però insomma bisogna sempre vedere poi qual è la produzione offensiva della Juve, no? Perché abbiamo visto che anche il Napoli difensivamente è l'opposto della Juve, perché fa molto fatica, prende tanti gol, però è chiaro che poi devi trovare il modo per impensierirli, perché comunque insomma sono allo stesso modo, sono comunque campioni d'Italia in carica, e quello scudetto finché non lo vince qualcun altro non te lo togli dal petto, quindi ci vuole sicuramente grande rispetto nell'affrontare una partita del genere. Non va sottovalutata, ma io insomma penso che nessuno la sottovaluti all'interno dell'ambiente Juventus, perché insomma stiamo comunque parlando del Napoli. Napoli campione d'Italia, non è la neopromossa appena arrivata in Serie A, certo. Quindi è una partita tosta, questo sicuramente.
Marti, in chiusura, visto che insomma non ci sentiremo prima di Juventus-Napoli, abbiamo detto torna Danilo con Bremer, il terzo?
Come fai a scegliere adesso? Allora sicuramente Allegri è contento, perché ha più possibilità,
certo,
di scelta,
certo.
Questo poco ma sicuro. Però sai, il terzo adesso tu hai Alexandro che è tornato e con il Monza ha fatto una discreta prestazione, Gatti sulle ali dell'entusiasmo, e poi c'è sempre quel Daniele Rugani che quando viene chiamato in causa fa sempre bene, perciò io penso che in realtà poi alla fine, anche per caratteristiche dei giocatori, la scelta io penso che ricadrà su Gatti, diciamo terzo di difesa a destra, mentre Danilo verrà spostato a sinistra, penso, e anche perché non lo so, Danilo contro Kvara potrebbe essere un duello squilibrato, soprattutto a livello di velocità e soprattutto perché insomma Danilo si è appena fatto male e si gioca con un gran freddo e quindi di conseguenza potrebbe essere un po' un pericolo. Però io penso che o Danilo in questo momento o Alexandro o Gatti. Rugani in questo momento lo escluderei dalla rotazione. Però insomma, come fai a tenere fuori Gatti che sta vivendo un momento veramente, veramente magico? Cioè, al di là poi di tutto, il suo lo sta facendo molto bene, quindi io
no,
penso
no,
che
ti capisco, fine... ti capisco. Poi Alexandro, anche lui, no? Sono entrambi, schierare entrambi sia Danilo che Alexandro che arrivano da problematiche fisiche, assenze, chi per 2 mesi, chi per 1 mese e mezzo, può essere sicuramente pericoloso. Detto che Alexandro ha fatto una super partita, non ne abbiamo parlato, ma ha fatto una super partita l'altro giorno a Monza. Avanzando, diciamo che su Kostic non abbiamo dubbi, sulla destra forse lo abbiamo. Che dici? Diamo per assodato che recupera Locatelli e lo mettevi in mezzo. Rabiot ovviamente presente. Chi ti aspetti? Sulla destra Cambiaso con McKennie in mezzo, visto che su Weah teniamo il punto interrogativo, quindi le conferme dell'ultimo periodo, o eventualmente, non lo so, l'ingresso di un centrocampista in più con McKennie spostato sulla destra, magari per dare una mano con Kvaratskhelia?
No, penso che diciamo che le soluzioni siano due. Una è che rientri Weah e che giochi anche lui da titolare, ma onestamente... la vedo difficile, cioè secondo me se recupera e va in panchina, quindi io penso che alla fine insomma le conferme saranno quelle, cioè ci sarà nuovamente Cambiaso a destra, McKennie da mezzala e poi insomma Locatelli davanti alla difesa, come hai detto tu giustamente, e poi anche davanti penso che nuovamente insomma Chiesa, Vlahovic verranno confermati, cioè secondo me l'unico cambio che può esserci è quello in difesa, ecco.
E quindi anche davanti continuità, nonostante tutto continuità con Chiesa e Vlahovic.
Sì, perché okay, alla fine Vlahovic ha bisogno di continuità, bisogna dargliela. È chiaro che poi bisogna anche vedere quello che sarà un po' il piano partita, perché insomma sappiamo bene che se tu metti Ken contro una difesa che gioca abbastanza alta, viene a pressarti alta, sicuramente sulla profondità guadagni qualcosa, questo poco ma sicuro. Però i tuoi due attaccanti principi ce li hai, stanno bene, devono secondo me anche Chiesa, cioè Vlahovic adesso gli viene imputato il fatto di aver sbagliato il rigore, ci sta, però nemmeno Chiesa sta facendo poi così tanto bene, perciò tutte e due devono aumentare il proprio livello, devono alzare il livello delle proprie prestazioni, perché la Juve gira bene se loro stanno bene.
Certo,
ecco.
Certo. Marti, un grande abbraccio, ti ringrazio, buona
grazie
settimana.
Mille. Anche a voi, ci sentiamo settimana prossima. Ciao, ciao.
Un ringraziamento a Martino Cozzi per questo commento post Monza Juventus. Fabio, verrei da te per ascoltare un paio di vocali, poi andiamo in pausa.
Buongiorno ragazzi, Gabriele da Tivoli. Io credo che quella di venerdì sera sia la partita proprio manifesto di quello che sta succedendo. Ci chiediamo sempre, no? Ma sarà l'allenatore o sarà la squadra? Forse non siamo troppo forti. Ma ragazzi, più di così, ma che cosa deve succedere? Cioè, 1-0, buona Juve, anzi, non male, anche se ormai mi fa ridere che ci siamo abituati a dire buona Juve con quel tipo di primi tempi, comunque va bene, ormai buona Juve, poi dopo ti spegni completamente e non serve di certo un filosofo del calcio per capire che un tempo così il gol lo prendi da chiunque, tra l'altro quel ragazzo Valentin Carboni che sinistro c'ha, cioè il gol, quello che sfiora dopo il 2-1 della Juve, cioè penso che possa cadere lo stadio, l'Italia, tutto.
È vero, Fero, fa un bel tiro subito dopo, ma il giocatore ha fatto bene anche nella primavera dell'Inter, insomma, sicuramente di ottime prospettive. Fabio, ne abbiamo ancora uno al volo o dici di andare in pausa? Cosa preferisci?
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Il club degli inviati.
Minuti dopo le 12, rientrati in diretta al club degli inviati, post notiziario sportivo e meteo, Simone Di Noi dagli studi di Torino, oltre il vetro la regia di Fabio, voi al 340 542 5324. A breve andiamo da Camillo alla Continassa, così facciamo un punto generale. Passato un po' di tempo, quindi c'è stata l'opportunità di chiedere informazioni, di capire, di vedere meglio, perché poi non so se molti di voi siano stati alla Continassa, spesso e volentieri, insomma, capita che soprattutto l'inizio degli allenamenti sia un po' lontano rispetto a dove sono le tribune, e dunque non è semplicissimo intravedere se non hai una splendida vista, cosa che il sottoscritto non ha, quindi fa molta fatica. Però adesso è passato un po' di tempo, sicuramente sono arrivate indicazioni, comunicazioni, si sono avvicinati, quindi ho avuto modo di capire un po' di più. A breve andiamo direttamente da Cami. Prima, Fabio, ascoltiamo un vocale.
Ciao ragazzi, Luigi da Barletta. Io ho visto la partita di ieri. Per quanto riguarda la Juve, comunque, come ho già sentito nel programma, bisogna chiuderla prima, perché non si può arrivare al 91esimo e prendere il gol del pareggio. Vabbè, ci è andata bene. Per quanto riguarda l'Inter, io ritengo sia una squadra fortissima, però se oltre all'essere forte gli fischiano anche a favore, mi sa che sarà difficile. Quindi rassegniamoci a prendere il secondo, il terzo posto e basta.
Ma guarda, io non mi rassegno proprio a niente. Lo dico con grande serenità, non mi rassegno proprio a niente, a un bel niente. Si deve spingere fino in fondo, punto e basta. Non ci si deve rassegnare mai in nessun modo. Capisco tutti i pensieri, però bisogna fare uno scatto in più e non rassegnarsi, accontentarsi mai. Abbiamo recuperato Camillo De Michelis dalla Continassa, ben ritrovato Cami.
Ciao Simo, ben ritrovati dalla Continassa, e qua è il momento della partitella, però i giocatori della prima squadra della Juventus sono gran parte di quelli che hanno giocato più di 70 minuti, a parte Vlahovic, che è l'unico con un buon minutaggio che fa la partitella, che ha continuato a fare della finalizzazione. Tutti gli altri sono andati poi adesso negli spogliatoi dopo aver fatto un lavoro di scarico. C'è da segnalarti, Simo, un colloquio intenso tra Federico Cherubini e Adrien Rabiot. Questa è una notizia, se vuoi, però comunque un colloquio molto intenso tra Cherubini e Rabiot stesso.
Stavo guardando, Cami, poi ti faccio fare che ci dai il punto di sì. Chi c'è e chi non c'è. Il minutaggio dell'altro giorno sono 76 minuti per Chiesa, 87 sì. per Cambiaso, 70 per Vlahovic e Nicolas Caviglia. Probabilmente Nicolas Caviglia paga un po' di più, no? A livello fisico, e per questo lui fa scarico, mentre Vlahovic no. Il punto su chi c'è e non c'è, anche le motivazioni?
Allora, non c'è Rugani perché ha l'influenza, la semplice influenza. Invece, per quanto riguarda gli altri ragazzi, quindi non c'è Oisen e Ibiz, si aggregheranno mercoledì alla Next Gen. Questa è la motivazione. Quindi c'è una partita contro la Lucchese, che si è eliminata dalla Coppa Italia, con anche un pizzico, no, di polemiche e di dispiacere, quindi insomma c'è una sconfitta 1-0 dove hai lottato contro la più forte del girone, che è il Cesena, però c'è da far punti, e quindi per fare punti bisogna assolutamente chiamare i pezzi grossi,
i rinforzi, come si dice in questi casi. Bisogna chiamare i rinforzi, e ci sta
assolutamente sì. In questo momento ci sono tanti ragazzi che però magari probabilmente non gioveranno la partita della Next Gen, perché Maresca non è un titolare, perché Citi non è un titolare, perché Doratiotto ha pochissimi minuti nelle gambe, e perché adesso mi viene in mente Cherry, comunque sta entrando all'infortunio, Mulazzi anche non è un titolare, perciò i ragazzi Valdesi non è un titolare, quindi tutti i ragazzi che sono qua non hanno grande minutaggio.
Sì, diciamo Cami che in questo momento in cui la prima squadra ha sostanzialmente, vabbè, Pogba e Fagioli non li contiamo, ha solamente UEA, oltre a De Sciglio, che insomma recupererà nel 2024 come indisponibili. Adesso c'è più, diciamo così, libertà, ecco, di liberarsi tra virgolette di questi giocatori in direzione next gen, anche per farli giocare, perché c'è meno spazio anche in prima squadra.
Assolutamente sì, c'è Vlahovic che è andato vicino al gol, in questo momento ha portato un po' di rammarico dei tifosi che si sono spostati, io faccio i complimenti a tutti i tifosi che sono venuti oggi, perché è verissimo che è una bellissima cosa vedere un allenamento della Juve, un allenamento non fatto però per lo spettacolo, questo ci tengo a dirlo, perché a parte un po' di finalizzazioni è un allenamento normalissimo, credo, come possa capitare, ma non è un, come dicevo qualche volta, no, quando ci invitavano qua a una festa dove vedevi, no, giocate, ti ricordano, si è fatto molto possesso palla e in questo momento vedi una partitella comunque con metà dei giocatori che fanno parte della next gen. Gol di Milik, quindi in vantaggio i bianchi, però faccio complimenti perché comunque una giornata lavorativa molto fredda, 300 persone qua alla Continazza, è un bel segnale. Un bel segnale di entusiasmo e anche di voglia di Juve, che questa serve assolutamente. Comunque, insomma, quello che il messaggio che voglio far passare è che comunque è un allenamento di una squadra che non è una festa, è una squadra concentrata che sta iniziando a preparare la sfida, perché in questo momento comunque in campo c'è Capitan Danilo, perché ci sono giocatori che hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe con Miretti, perché c'è Kent che ha voglia di fare il primo gol in campionato, perché c'è Vlahovic che viene da comunque una serata molto deludente e non ce l'aspettavamo, quindi è un allenamento serio, si sta preparando il Napoli perché tra quattro giorni si gioca e è una partita, è ancora una volta una partita dove la Juventus ha le spalle al muro, perché quando insegue le spalle al muro.
Sì. Sì, però le spalle al muro ce le hanno anche gli altri, eh.
Certo, certo, assolutamente.
Quindi,
assolutamente,
fa parte
del
gioco.
Sì, questo è normale, è ancora una parata di Szczęsny su Vlahovic, in questo momento invece una bellissima bucata di Danilo per Ken che sbaglia.
Spalle al muro, se l'obiettivo è il campionato, se l'obiettivo è, come si dice pubblicamente, no, la qualificazione della Champions League, giochi leggero, no? Vero che è una partita importante contro quella che è oggi la quinta, però hai un margine sicuramente importante per essere la quattordicesima giornata, se non sbaglio. Allora,
primo super gol di Vlahovic in questo momento.
Leggo qualche messaggio. C'è Dario da Palermo che dice che se Ken fa tripletta con il Napoli impara tutta la sua canzone e ce la manda in un messaggio vocale. Beh, quindi speriamo, mi viene da dire.
Beh, Simo, io direi portati avanti, che nel dubbio almeno sei già qualche strofa.
Poi leggo Gianni dall'Abruzzo, la mossa sorpresa, io inserirei Chiesa destra avanzato per limitare Kvara.
Chiesa destra
avanzato per limitare Kvara. Quindi un po' quello che si è visto, esatto, l'anno scorso.
L'abbiamo già fatto lo scorso anno, hai visto com'è andata. Io direi che è durato 20 minuti, avevi preso due gol in tutte e due, Chiesa fra lì nel fuorigioco sulla riga di porta e fa gol Osimhen, se non sbaglio, perciò onestamente no, anche no e soprattutto no.
Terry ci scrive.
Simo, posso dirti una cosa? Chi vedo non vedo bene in allenamento? Healing.
Che vabbè.
Uno dirà ci può stare, non giocando mai, però lo vedo sbagato, lo vedo anche in questo momento uno scarico molto facile dietro Fagioli, con Fagioli che gli fa dai Sam e lui prova una giocata dove si perde il pallone e fanno con gli altri, mi sembra un po' confuso, sono momenti che sicuramente quando hai 20 anni e non giochi mai pesano e si vede.
È quello che io su cui spingo sempre, cioè ad un certo punto è giusto trovare spazio con continuità anche da altre parti, anche abbassando il livello, però è importantissimo giocare. Sicuramente lui è quello nella condizione più complicata di tutti, perché è vero, è giovane, però c'è qualche suo coetaneo che gioca con più continuità e non è troppo giovane come chi invece, penso a Yıldız, penso a Oisen, che sono ancora molto giovane, quindi anche se fanno sei mesi in questa condizione ci può stare, quindi lo capisco onestamente e credo proprio che fra un mesetto e mezzo assisteremo, no, a qualche novità, perché credo sia giusto che arrivi qualche novità per lui, perché onestamente così non ha senso per nessuno.
Credo ne abbia comunque un po' parlato anche Cristiano Giuntoli prima, sua da memoria. scontro, tra l'altro, scontro proprio Ealing e Ken. Ealing e Ken con entrambi molto doloranti. Adesso non ho capito dove, però Ealing più o meno si sta rialzando, anche se un po' accovacciato. Ken è proprio sdraiato, a pancia in giù. A pancia in giù, e subito sono arrivati alcuni dello staff. Però ma molto molto dolorante Ken.
Dove non si sa?
Non si sa, perché è immobile a pancia in giù. Credo al volto, forse. Mi sento di poter dire. Adesso sto stando un po' girando, però è proprio bello fermo. Bello fermo. C'è un po' di preoccupazione anche qua nell'ambiente in questo momento. C'è questo scontro qua tra Ken e Ealing Junior, ovviamente fortuito. Ci sono tutti i giocatori, tra Vlahovic e Fagioli molto vicino a lui, si sta rialzando, però insomma, per come si era sdraiato, preoccupante. Cenno d'intesa ovviamente con Ealing Junior, colpo credo alla faccia, sì, all'occhio, si teneva l'occhio Moise Ken.
Okay,
quindi
okay.
Quindi ti posso dire che anch'io ho un livido all'occhio, poi ci condivideremo, no, un po' questa botta all'occhio, io e Moise Ken. Mettiamola così, tutto risolto, si riparte.
Dicevo, Terry, bel primo tempo, secondo abbastanza rilassati, non va bene perché prima o poi il gol lo prendi, ultimi minuti da infarto, Vlahovic si rifarà la prossima volta, Rabiot invece sempre più leader. Dice Terry che non crede allo scudetto, ma dice puntiamo alla Champions. Su questa situazione del gol, lo prendi se stai in attesa, così c'è Francesco che dice: al di là della felicità per la vittoria, credo che sia al limite dello scandaloso lasciare praticamente tutto il secondo tempo il pallone al Monza, non il Real Madrid, senza mai ripartire, senza mantenere il pallone. Ora giochiamo con il Monza, ma se venerdì giochiamo così, Trapolitano, Quara, Osimhen, sicuramente il gol te lo fanno, soprattutto se te li porti in area di rigore come fatto venerdì.
Ma sai Simo, io credo che questo sia un, non è giusto dire preconcetto, perché intanto paragonare le partite da Monza a Napoli è una cosa molto diversa, che non è neanche giusto, no, fare certo. Altro scontro sul ginocchio tra Citi e Vlahovic, urlo di Vlahovic, ho avuto paura perché Vlahovic ha fatto un urlo.
Però anche basta. Sono
ragazzi,
due in un minuto.
Calmi. Infatti, state calmi. Si tocca il ginocchio destro, Vlahovic, ma nulla.
Probabilmente il ginocchio contro il ginocchio è dolorosissimo.
No, era proprio un contrasto. Sai che è un po' capitato anche ieri. Se magari nel contrasto uno va col piede piatto e l'altro va col piede dritto, chi va col piede piatto rischia sempre un pochettino di più rispetto agli altri. Ma io ti dico, non si può paragonare Monza alla partita, no, con quella che magari vedremo, perché poi alla fine la Juventus col Monza non ha fatto niente. Io penso che nessuno voglia chiedere alla squadra di stare così bassa, ma è la squadra che a un certo punto si sente più sicura quando può andare a difendere la propria area di rigore. E anche l'altro giorno, per quanto ci fosse un po' di tensione, comunque il gol l'hai preso su su cross. Cioè, non è che hai preso un gol su un'imbucata o su qualcosa di diverso, hai preso un gol su un cross ben fatto, ma che ha anche sfruttato il campo. E io non credo sia questo il messaggio che deve passare, perché poi sento Barella dell'Inter che ne fa tre al Napoli e dice: questa sera avevamo gli spazi, ci siamo esaltati, contro la Juve non abbiamo avuto uno spazio, non abbiamo fatto niente. E credo che bisogna, nelle analisi, affidarsi anche a chi ha un po' più di esperienza e chi fa questo nella vita, come Barella, che ha affrontato nel giro di una settimana la Juventus e l'Inter. Con la Juventus hanno fatto un tiro in porta, con l'Inter potevano veramente dilagare, perché poi è finita 3-0, ma potevano dilagare.
Sì. Fabio, vengo da te, dai, ascoltiamo un messaggio vocale.
A me pare ovvio che il capitano in questo momento, a livello proprio di voglia di vincere, di trascinare i compagni, è Rabiot. Quindi io farei lui capitano, perché Alessandro è uno che la squadra la moscia anziché cercare di incentivarla a vincere. Danilo è uno che fa un sacco di errori, perciò secondo me il capitano vero è Rabiot. Comunque il suo gioco difensivo non sono assolutamente d'accordo, perché se ti va bene vinci e sei contento, però poi se pareggi ti mangi le mani per per non aver provato a fare il secondo gol e chiudere la partita. Poi sono Cavoli, se non ti va bene come a Monza. Ciao da Luigi.
Ciao Luigi, non sei d'accordo tu, non sono d'accordo in tanti, faremmo qualcosa di diverso anche noi, però questo è. E quindi questo osserviamo e questo commentiamo. Tra l'altro Rabiot che ha scavalcato Alessandro, no? Dal punto di vista delle gerarchie, perché l'altro giorno c'era anche Alessandro titolare, ma il capitano era Rabiot. Alessandro, non abbiamo detto, ha fatto una bellissima partita.
Sì, assolutamente, tra l'altro due gol nel frangente del vocale del tuo discorso, Simo, gol di Vlahovic, gol di Miretti bellissimo, quando lo vedo allenarsi a questo livello qua è sempre, mi fa sempre più essere convinto che diventerà fortissimo, perché veramente non gliela levi mai quando al pallone, quando sai non è allenamento più facile perché sei un pochettino più sereno, non hai 40.000 persone minimo che magari parlano o rumoreggiano al primo errore, però sono convinto che Miretti crescerà sempre di più. E poi ti dico, per quanto riguarda Alessandro, ha fatto un'ottima partita, capitano pure Danilo. Infatti hai visto che Rabiot,
sì.
quanto abbia giocato da leader, da capitano, poi appena è entrato Danilo si è levato la fascia e ha dato subito la faccia di capitano a Danilo. Danilo non l'ho sbagliato io, è un leader, è un capitano. E in campo comunque l'altro giorno a me non piace quel cambio lì, ed è il cambio che principalmente secondo me ha anche schiacciato ulteriormente la Juve, perché lui era bassissimo e nell'errore, no, nella gestione della palla che perdi in uscita, poi dove c'è il gol di Carboni, lui dà un pallone non bellissimo a Locatelli che sbaglia e quindi poi la butta a casaccio lontano. Però comunque Danilo è troppo importante per questa Juve e sono molto contento che sia rientrato in squadra. Gol di Milik in questo momento, quindi i bianchi accorciano le distanze.
Bene. Fabio, ascoltiamo un altro vocale.
Dovrebbe essere 4-3.
Ci interessa il giusto risultato. Vai Fabio.
Ciao amici, buongiorno, sono Danny. Oggi sono un po' polemico perché io devo dire ancora grazie alla nostra Juventus di essere lì a competere in questo campionato, dove io non penso come tanti, è tutto deciso, tutto pilotato, no, però ci sono degli arbitraggi scandalosi, come è stato l'arbitraggio ieri di Roma. Perché l'espulsione giusta quella con la Roma e non giusta quella nostra di Berardi col Sassuolo? Perché due pesi due misure? Perché Lautaro allaccia Lobotka e a noi ci avrebbero fischiato fallo e avrebbero annullato il gol e loro invece convalidano? Sono cose non giuste, per questo io dico grazie alla nostra Juventus e combatti fino alla fine.
Perché? Non so rispondere ai tuoi perché.
Non ho idea, non so
rispondere, onestamente.
Non ho idea, cioè, a dirla tutta, sai Simo, ieri ragionavo, a parte che siamo in una realtà, lo dico perché ne abbiamo l'opportunità, no, di raccontarlo, che l'atteggiamento di Mourinho, per quanto mi riguarda, deve essere assolutamente combattuto in tutti i modi possibili. Non è accettabile che lui in una conferenza stampa possa permettersi di dire Mercenaro con noi sbaglia sempre, Mercenaro ammonisce Mancini dopo 10 minuti, infatti Mancini ne ha fatti di tutti i colori quando è stato in campo e come al solito, addirittura questa volta neanche il giallo. Perché non è accettabile che venga detto che Berardi è scorretto da un allenatore che non l'ha mai visto e non può permettersi di farlo, e soprattutto di una squadra che non restituisce la palla neanche al Sassuolo quando viene buttato fuori il pallone. Quindi questo è un atteggiamento che condiziona gli arbitri, e quando parliamo di arbitraggi scandalosi bisogna parlare anche del fatto che a volte vengono condizionati dagli addetti ai lavori che fanno questo tipo di conferenze, e questo influenza gli arbitri e questo porta poi a delle notizie, perché poi il rosso è netto ieri e il rigore mi sembra anche abbastanza netto,
sì.
Ma alla fine sarà un caso, Simo, che dopo aver criticato Mercenaro c'è un rigore, un rosso, quando la Roma non stava facendo niente? Non lo so, poi c'era tutto, l'arbitro ha abitato bene, ma chi mi dice che l'arbitro comunque non sia stato influenzato da queste parole? E per quanto riguarda invece poi il paragone Berardi, Simo, ti dico che non solo la Juve ha pagato quel fallo di Berardi, perché l'ha pagato anche l'Inter, se ragioniamo, perché poi 3 giorni dopo Berardi incanta San Siro, il Sassuolo batte l'Inter. perciò da una decisione sbagliata. Fortunatamente per noi hanno pagato sia Juve che Inter, nel senso che almeno hanno pagato entrambe, non solo la Juve. Però quello era un rosso clamoroso che permetteva alla Juventus di avere 40 minuti di superiorità numerica. E poi magari quella era una giornata proprio storta, vista come è andata la partita, forse era proprio storta. Però,
però cambia tutto, cioè, se c'è un'espulsione, punto e basta, cioè, non è che ci siano molte altre discussioni. Leggo il messaggio di, mi fa molto piacere, di Salva da Forlì. Cami ci dice: sabato a vedere la next gen a Cesena, bella squadra ordinata che ha giocato a testa alta contro il Cesena, che è la squadra più forte. Credo che questi ragazzi, privati dai giocatori più rappresentativi che seguono la prima squadra, comunque avranno un bel futuro davanti. Sono felice di averli potuti vedere giocare dal vivo, ci dice Salva. Contento che sia andato a vedere la partita. Spesso si parla per sentito dire sulla next gen, non per realmente aver visto le gare.
Ma è quello che raccontiamo. Tra l'altro, ti racconto un gol bellissimo di Vlahovic, ancora veramente bello, questo fuori area sinistra all'incrocio. No, di questo sono molto contento. Sono molto contento. Sai che, anzi, noi lo raccontiamo spesso. Il progetto Next Gen è uno dei progetti che più ci piace, ed è uno di quei progetti che secondo noi ha futuro, perché poi vedi la crescita dei giocatori, vedi come verranno fuori, ed è molto diverso da come si racconta, ed è molto diverso da come viene visto, perché non è una valutazione, non è una squadra che può essere paragonata a una prima squadra come può essere la Lucchese che affronta mercoledì, ma è un progetto dove oggi ci sono 7 ragazzi che si allenano con la prima squadra. 7 nella squadra fatta di 25, 7 si allenano con la prima squadra. Quando vi diciamo la difficoltà è proprio questo, perché comunque devi trovarne altri 7 oggi che si allenino poi con la next gen.
Sì,
è vero che ce ne sono 3 come Nonce, Owisen e Ildiz, ne mancano altri 4.
Mercoledì, e si gioca mercoledì, oggi è lunedì.
Sì.
Cioè, per essere chiari, no? Domani è la giornata di vigilia, 2 giorni dalla partita, c'è anche questo, sottolineare.
Tra l'altro abbiamo avuto anche modo di parlarne nel corso della settimana e non l'abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori. La grande difficoltà del progetto Next Gen, che nessuno sottolinea, è che hanno quasi tutti i giocatori che poi vanno in nazionale, nelle nazionali minori. E quindi, andando nelle nazionali minori, cosa succede? Succede che non si allenano. Non si allenano, e quindi si vanno incontro anche ad infortuni, come è capitato ad ASA. E c'è stato proprio raccontato da Juventus che la settimana delle pause nazionali per loro è una settimana pessima, invece per le altre squadre o continuano a giocare o fanno riposo, perché magari sono impegnate con la Juventus, fanno riposo e possono allenarsi col gruppo al completo.
Cami, al volissimo, c'è il messaggio di Andrea da Torino che è molto divertente, ci chiede: cioè, ragazzi, cosa ne pensate dell'ucraino Sekudov?
Cos'è successo? Ha fatto una crasi?
Sì, ha fatto un po', ha fatto un mix. È Sudakov, dico ad Andrea, non Sekudov. Tra l'altro, tra parentesi, ci scrive: spero di aver scritto giusto. No. Andrea, direi di no.
Hai fatto un mix
di giocatori
tra secolo.
Esatto,
tra
in orbita Juve. È un ottimo giocatore. Secondo me costa troppo per la Juve. Però da quel poco che ho potuto vedere mi sembra molto molto bravo. Cami, allenamento direi che quasi agli sgoccioli, come la nostra trasmissione, quindi ti saluto,
ci ritroviamo
domani come sempre 11:13.
Sì, ti saluto con un super gol di Leonardo Cerri all'incrocio di sinistra.
Bene, chiudiamo così. Ciao Cami, grazie.
Ciao Simo, saluto a tutti.
Un ringraziamento a Camillo De Michelis direttamente dal centro sportivo della Continassa, e noi con questo gol di Cerri in allenamento diamo la linea, passiamo la linea al direttore con Cosa di Calcio. Ci ritroviamo domani mattina 11:13 col Club degli Inviati. Grazie alla regia di Fabio, grazie a tutti voi, un grande abbraccio e continuate a restare qui su Radio Bianconera. Ciao.
Il Club degli Inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.